15 maggio 2020. Il protone e la sfuggente matematica dei quark di Charlie Wood fratto Quanta Magazine Science Photo Library fratto AGF. Gli oggetti sono formati da atomi che a loro volta hanno dei costituenti, elettroni, protoni e neutroni. Se però ci immergiamo in uno di questi protoni o neutroni, le cose si fanno strane. Tre particelle chiamate quark rimbalzano avanti e indietro quasi alla velocità della luce, trattenute da stringhe interconnesse di particelle chiamate gluoni. Per quanto possa sembrare strano, la massa del protone deve derivare in qualche modo dall'energia delle corde elastiche di gluoni, dal momento che i quark pesano pochissimo e i gluoni per niente. I fisici hanno scoperto questa strana situazione di quark e gluoni negli anni 60 e l'hanno descritta con un'equazione negli anni 70, creando la teoria della cromodinamica quantistica. Il problema è che, anche se la teoria sembra accurata, è davvero molto complessa dal punto di vista matematico. Di fronte alla prospettiva di calcolare come tre esili quark producono il massiccio protone, la cromodinamica quantistica non riesce a produrre una risposta sensata. È stimolante e frustrante, dichiara Mark Lancaster, fisico delle particelle all'Università di Manchester, nel Regno Unito. Sappiamo con certezza che quark e gluoni interagiscono tra loro, ma non riusciamo a calcolare il risultato. C'è un premio da $1,000,000 in palio per chiunque sia in grado di risolvere il tipo di equazione usata nella cromodinamica quantistica per mostrare come si formano entità dotate di grande massa, come i protoni. In mancanza di una soluzione, i fisici delle particelle hanno sviluppato faticosi approcci alternativi che forniscono risposte approssimative. Alcuni deducono sperimentalmente l'attività dei quark con i collisori di particelle, mentre altri sfruttano i supercomputer più potenti del mondo. Di recente però, queste tecniche di approssimazione sono entrate in conflitto, lasciando i ricercatori incerti su che cosa preveda di preciso la teoria e quindi ancor meno capaci di interpretare indizi di nuove particelle o effetti imprevisti. Per capire in che senso quark e gluoni se ne infischino delle regole matematiche, pensiamo al complesso impianto matematico necessario per descrivere anche particelle ben educate. Un umile elettrone, per esempio, può emettere per un attimo un fotone e poi assorbirlo. Il fotone, a sua volta, nel corso della sua breve vita, può dividersi in una coppia di particelle di materia e antimateria, ognuna delle quali può impegnarsi in ulteriori acrobazie, e così all'infinito. Purché ogni singolo evento termini molto presto, la meccanica quantistica permette che la raffica complessiva di attività virtuali continui indefinitamente. Negli anni 40, fra vari contrasti, i fisici svilupparono regole matematiche in grado di descrivere questa bizzarra caratteristica della natura. Per studiare un elettrone bisognava suddividere il suo entourage virtuale in una serie di possibili eventi, ciascuno corrispondente a un disegno stilizzato detto diagramma di Feynman, con un'equazione corrispondente. Risolto un mistero sul comportamento dei quark, un'analisi perfetta dell'elettrone richiederebbe una serie infinita di diagrammi e un calcolo con infiniti passaggi, ma, per fortuna dei fisici, i tracciati più bizantini degli eventi più rari si rivelano abbastanza poco significativi. Se si tronca la serie a un certo punto si ottengono risposte abbastanza buone. Raffigurazione della struttura di un protone con due quark up blu e rosso, e un quark down verde, e un neutrone con un quark up verde, e due down rosso e blu. La scoperta dei quark negli anni 60 ha messo tutto in crisi. Bersagliando i protoni con elettroni, sono state scoperte le parti interne del protone tenute insieme da una nuova forza. I fisici hanno fatto a gara per trovare una descrizione in grado di gestire questi nuovi elementi costitutivi e nel 1973 sono riusciti a racchiudere in un'equazione compatta tutti i dettagli dei quark e della interazione, o forza forte, che li lega. Ma la loro teoria dell'interazione forte, la cromodinamica quantistica, non si comportava nel modo abituale, e nemmeno le particelle. I diagrammi di Feynman trattano le particelle come se interagissero avvicinandosi da lontano, come palle da biliardo, ma i quark non si comportano così. Il diagramma di Feynman, che rappresenta tre quark che si uniscono dopo essersi avvicinati e si legano l'uno all'altro per formare un protone, è una semplice caricatura, secondo Flip Tanedo, fisico delle particelle dell'Università della California a Riverside, perché i quark sono così fortemente legati che non hanno un'esistenza a sé stante. L'intensità della loro connessione comporta inoltre che la serie infinita di termini corrispondenti ai diagrammi di Feynman cresce in modo ingovernabile, anziché svanire in un lasso così breve da consentire una facile approssimazione. I diagrammi di Feynman sono semplicemente lo strumento sbagliato. L'interazione forte è strana per due motivi principali. In primo luogo, mentre nella forza elettromagnetica compare solo un tipo di carica, la carica elettrica, la forza forte ne prevede tre, le cariche di colore chiamate rosso, verde e blu. Un aspetto ancor più strano è che il mediatore dell'interazione forte, il gluone, ha a sua volta una carica di colore. Quindi, mentre i fotoni elettricamente neutri che formano i campi elettromagnetici non interagiscono tra loro, abbiamo gruppi di gluoni colorati che si uniscono in filamenti. Da qui derivano le differenze che osserviamo, spiega Lancaster. La capacità dei gluoni di interagire tra loro insieme alla presenza delle tre cariche rende davvero forte l'interazione forte, tanto che i quark non possono sfuggire alla compagnia reciproca. Risolto un mistero sul comportamento dei quark, nel corso dei decenni si sono accumulate le prove del fatto che i gluoni esistono davvero e agiscono come previsto in determinate circostanze, ma per la maggior parte dei calcoli l'equazione della cromodinamica quantistica si è dimostrata intrattabile. Eppure è necessario sapere che cosa prevede la cromodinamica quantistica, non solo per comprendere i quark e i gluoni, ma anche per chiarire le proprietà di altre particelle, poiché sono tutte influenzate dalla danza dell'attività quantistica che comprende i quark virtuali. Un approccio è stato dedurre i valori che non si riescono a calcolare osservando come si comportano i quark negli esperimenti. Prendiamo elettroni e positroni e li facciamo collidere, dice Chris Polly, fisico delle particelle al Fermi National Accelerator Laboratory, e ci chiediamo con quale frequenza otteniamo alla fine prodotti dei quark. Da queste misurazioni, prosegue, possiamo estrapolare la frequenza con cui debbono emergere fasci di quark nel caos dell'attività virtuale che circonda tutte le particelle. Altri ricercatori hanno continuato a cercare di estrarre informazioni dall'equazione canonica della cromodinamica quantistica calcolando soluzioni approssimative con l'uso dei supercomputer. Continuiamo a far girare sempre più cicli di calcolo e la risposta continua a migliorare, afferma Aaron Meyer, fisico delle particelle al Brookhaven National Laboratory. Questo approccio computazionale, noto come cromodinamica quantistica su reticolo o reticolare, trasforma i computer in laboratori che modellano il comportamento di quark e gluoni digitali. La tecnica prende il nome dal modo in cui suddivide lo spazio-tempo in una griglia di punti. I quark si trovano nei nodi del reticolo e l'equazione della cromodinamica quantistica li fa interagire. Più densa è la griglia e più è accurata la simulazione. Il fisico del Fermilab Andreas Kronfeld ricorda come un trentina d'anni fa queste simulazioni usassero un reticolo con solo una manciata di punti per lato. La potenza di calcolo è via via aumentata e la cromodinamica quantistica reticolare può ora prevedere con successo la massa del protone entro pochi punti percentuali dal valore determinato per via sperimentale. Kronfeld è un portavoce dell'US Cromodinamica Quantistica, una federazione di gruppi che si occupano di cromodinamica quantistica su reticolo negli Stati Uniti, coalizzatisi per ottenere tempo di calcolo all'ingrosso sui supercomputer. Kronfeld è anche il ricercatore principale delle attività di questa federazione sul Supercomputer Summit, oggi il più veloce del mondo, dell'Oak Ridge National Laboratory. L'US Cromodinamica Quantistica gestisce uno dei programmi più voluminosi di Summit, che occupa quasi il 4% della capacità di elaborazione annuale della macchina. I fisici teorici pensavano che questi laboratori digitali fossero ancora a un anno o due dal diventare competitivi con gli esperimenti dei collisori per approssimare gli effetti dei quark su altre particelle. A febbraio, invece, una collaborazione europea ha sorpreso la comunità con un preprint in cui si affermava di aver determinato una proprietà magnetica di una particella chiamata muone entro l'1% del suo vero valore, grazie a nuove tecniche di riduzione del rumore. È una sorta di dichiarazione di sfida, dice Aida Belkadra, teorica delle alte energie all'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. Tuttavia, la previsione del gruppo sull'attività virtuale dei quark attorno al muone è in conflitto con le deduzioni dalle collisioni elettrone-positrone. Meyer, che di recente è stato coautore di una rassegna sui vari risultati in contrasto, afferma che molti dettagli tecnici della cronodinamica quantistica sul reticolo sono ancora compresi solo in parte, come il modo per tornare dal reticolo discreto allo spazio continuo. Sono in corso progetti per determinare che cosa preveda la cronodinamica quantistica per il muone, che secondo molti ricercatori è il precursore di altre particelle ancora da scoprire. Nel frattempo i ricercatori con un'impostazione più matematica non hanno perso la speranza di trovare una strategia per affrontare l'interazione forte con carta e penna e per riscuotere il premio da $1 milione offerto dal Clay Mathematics Institute per una previsione rigorosa della massa dell'insieme più leggero possibile di quark o gluoni. Uno di questi tentativi in ambito teorico è uno strumento chiamato principio olografico. La strategia generale è tradurre il problema in uno spazio matematico astratto in cui gli ologrammi dei quark si possono distinguere l'uno dall'altro permettendo un'analisi in termini di diagrammi di Feynman. Alcuni tentativi semplici sembrano promettenti, secondo Tanedo, ma nessuno si avvicina alla precisione conquistata a fatica dalla cronodinamica quantistica sul reticolo. Per ora, i teorici continuano a perfezionare i loro strumenti imperfetti e sognano nuovi strumenti matematici in grado di domare i quark fondamentali, ma inseparabili. Sarebbe il santo Graal, dice Tanedo. La cronodinamica quantistica vuole da noi che capiamo come funziona davvero.